Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeo, qui qua trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, oggi in trasmissione non c'è Francesco, e allora sono da solo per fare la trasmissione. La prima, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. E niente, la trasmissione di oggi praticamente parleremo un po' alcuni aspetti dell'antico paganesimo greco che mi interessano mettere in luce, mi interessano sottolineare anche nella fase di costruzione del paganesimo moderno, cioè di quello che noi stiamo facendo, e i pezzi li trarrò dalla vita quotidiana degli dei greci, scritto da Giulia Sissa di Marcel d'Etienne. È un libro edito dalla Terza ed è un libro consigliato anche a livello universitario proprio per riuscire a capire le antiche religioni e alcuni aspetti. È un libro abbastanza romanzato, nel senso che non è uno studio preciso, diciamo così, a livello accademico sull'antica religione, perché viene un po' visto dagli occhi di chi lo scrive, però ci permette di comprendere alcuni aspetti dell'antica religione, cioè l'antica religione in pratica della religione dell'antica Grecia, che ci permettono anche di comprendere la costruzione del moderno paganesimo politeista. Dopodiché penso andrò avanti con alcuni articoli di rassegna stampa di questa settimana, ma sembra quasi ormai dei motivi che si ripetono da 7-8 anni, ormai 8 anni a questa parte, si ricordo siamo nel nono anno di trasmissione, le scoperte scientifiche, le analisi culturali, le analisi di laboratorio, i lavori psicoanalitici ormai danno ragione al 100% a quello che è la stregoneria e l'arte di guardare, di affrontare il mondo. Anche ultimamente sono usciti una serie di testi che confermano quello che è la necessità delle persone di affrontare in maniera strategica la propria esistenza, cioè di costruire dei sentieri virtuosi con le quali affrontare la propria vita. C'è un articolo sulla Repubblica del 5 novembre che si intitola "Cambia la tua vita in 10 mosse, amore, famiglia, lavoro, come superare le trappole di ogni giorno", che praticamente sono gli argomenti di cui parliamo quando parliamo del crogiolo dello stregone. E in un riassunto dice: la strategia più comune è arrendersi, invece la lotta costante offre l'unica possibilità per essere felici. E questo articolo parla di tutta una serie di elementi, fra cui quello che percepiscono le persone come distruzione di se stesse, per esempio esclusione, le persone si sentono escluse dal resto del mondo, soli, indesiderati, diversi. Il viaggio per superare l'esclusione sociale parte dalla solitudine e ha come meta l'entrare in rapporto con gli altri. La gratificazione maggiore è avere una vita sociale soddisfacente. Oppure parla del discorso della dipendenza: siete convinti di non essere in grado di badare a voi stessi e di dover chiedere aiuto agli altri, dovete passare dall'infanzia all'età adulta, imparare a prendere cura di voi stessi, ed è un discorso che abbiamo già fatto anche all'interno delle emozioni del diventare adulti, cioè di prendersi nella propria mano la responsabilità della propria esistenza. E così via questo articolo, cioè al limite ve lo farò verso la fine della trasmissione. Cioè, praticamente non fa altro che riprendere in mano il motivo del crogiolo dello stregone, qual è la strategia del crogiolo dello stregone che stiamo facendo anche nei dibattiti qui a Radio Gamma 5. Il prossimo dibattito vi ricordo che è per sabato 18 dicembre alle ore 20:30 qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5. E lo scopo del crogiolo dello stregone è analizzare la situazione attuale nella quale stiamo vivendo, la situazione psicologica, emotiva, di relazione sociale o di relazione con gli altri, e partendo da questo mettere in atto delle strategie per affrontare al meglio la situazione, per cui modificare noi stessi per predisporci al meglio nell'affrontare la vita quotidiana. Bene, ormai ho accumulato praticamente, credo, 1500-2000 articoli che dimostrano la validità dell'intuizione, del crogiolo dello stregone, della trasformazione dell'uomo, del vivere con passione, di affrontare la vita con determinazione, che in fondo ci porta altro ad aprire, che ad aprire i canali della percezione, aprire quelli che sono le nostre capacità intuitive, aprire la nostra capacità di trasformazione magica nella vita e di incontrare gli dèi, perché alla fin fine noi non siamo altro che un crogiolo di dèi che manifestano se stessi e incontrano gli dèi nell'oggettività nella quale vivono. Per cui questa è la relazione dialettica che avviene. La relazione dialettica è fra noi e il mondo, e la capacità nostra di incontrare il mondo. Questo è ormai quello che sta un po' avvenendo, e tutto l'apparato scientifico, diciamo così, tutto, anche l'analisi neuronale, l'analisi sinapsica, l'analisi delle trasformazioni fisiche, il psicosomatismo, cioè tutte quelle che sono le ultime invenzioni, le ultime scoperte degli ultimi 20 anni, hanno dimostrato che l'uomo adulto, la persona adulta, è quello che sa prendersi la responsabilità della propria vita e sa costruire delle azioni virtuose, delle azioni positive nel corso della propria esistenza. Questo è importante, e sono queste cose che qualificano chi diventa adulto da chi non diventa mai adulto. Bene, ma torniamo un attimino al discorso sulla Grecia antica. Vi ricordo che nella seconda parte della trasmissione, dalle 19 alle 20, continuerò il discorso sul crogiolo dello stregone. Per cui l'appuntamento invece per i dibattiti è per sabato 18, sabato 18 dicembre alle ore 20:30 qui in sala Radio Gamma 5. Ci sono alcune cose che io volevo di cui volevo parlare. Allora, la prima cosa è il concetto di sacrificio e di uguaglianza nella Grecia antica. Voi sapete che il concetto di uguaglianza delle persone uguali è un concetto che nasce nelle antiche religioni, ed è un concetto assolutamente religioso, è un concetto religioso che viene trasferito nella vita sociale. Il concetto religioso tende all'uguaglianza di tutte le persone. La vita sociale, le società antiche, dal concetto religioso di uguaglianza costruiscono la disuguaglianza sociale e le classi sociali, i vari livelli, diciamo così, di società. Al contrario, il cristianesimo crea la gerarchia, crea il Dio padrone, il rappresentante del Dio padrone, e da questa disuguaglianza della gerarchia impone la disuguaglianza sociale. Pertanto, mentre nelle antiche religioni la disuguaglianza dei cittadini era una violazione della norma divina, nel monoteismo del cristianesimo la disuguaglianza sociale non è altro che la norma divina, non è altro che la parola di Dio, la parola del pazzo di Nazareth, che le impongono alla società. Tutti devono essere uguali in ginocchio davanti al Dio padrone. Da qui ne deriva tutta la gerarchia, per la quale, per esempio, il Papa è l'unico uomo al quale gli imperatori baciano i piedi, dal dictatus pape, e così via, giù, il vescovo, eccetera, si usa ancora, i cattolici usano ancora baciare l'anello del vescovo, insomma, cioè, esistono tutte queste sottomissioni, tutti in ginocchio davanti al sacerdote e così via, no? Che è la rappresentazione della disuguaglianza sociale imposta per volere divino all'interno del cristianesimo. Nella società attuale, nell'epoca moderna, l'uguaglianza sociale viene invece imposta mediante l'illuminismo, mediante la rivoluzione francese. La rivoluzione francese taglia la testa al Dio padrone, vi ricordo che il re francese era re per volontà di Dio e aveva anche la prerogativa di fare i miracoli. La rivoluzione francese fa la rivoluzione, chiede uguaglianza, libertà e fraternità, taglia la testa al Dio padrone, cioè taglia la testa a Dio in pratica. E da là comincia quello che è il sentiero virtuoso per riconquistare la libertà sociale, con tutte le contraddizioni che poi nella storia avvengono, e le trasformazioni dell'uomo sono sempre contraddizioni che si sovrappongono, che si trasformano. Discorso diverso è nelle antiche religioni, e quello che andiamo ad affrontare in uguaglianza delle antiche religioni, parliamo del sacrificio e l'uguaglianza, perché il termine sacrificio, il sacrificio nasce, il rito sacrificale, il rito di uccidere gli animali e di mangiarsi gli animali, nasce proprio, è il cardine della costruzione dell'uguaglianza dei cittadini. Vado a leggere dagli dei, La vita quotidiana degli dei, di Giulia Sissa e Marcel Detienne. Nella sua obbedienza al politico, il modo greco di macellare le carni si basa per una parte sulla dialettica e per l'altra, la più importante, sui pesi e le misure. Vi sono infatti due modi di fare a pezzi un animale sacrificato. Il primo, seguendo le articolazioni. Socrate elogia questo metodo nel Fedro. Bisogna essere capaci di ritagliare secondo la specie, osservando le articolazioni naturali, senza spezzare nulla. In questo modo procede il buon dialettico, esperto nell'arte di dividere. Questo evidentemente è adatto per offrire al Dio, al sacerdote, al convitato importante, un cosciotto o il filetto della vittima. L'altro metodo si accontenta di una minore abilità. Esso consiste nel ripartire tutto quel che resta delle carni della vittima in parti uguali. Parti uguali nel peso, con la bilancia. A verificare la precisione della ripartizione nel complesso, senza badare alla qualità delle parti dell'animale. Per interposto macellaio, il sacrificio, mette in azione una possente macchina egualitaria. Questa funzionerà per secoli nei sacrifici pubblici, secondo la regola delle parti uguali. Al rigore della bilancia, la democrazia aggiunge la pratica dell'estrazione a sorte. Così convincente per riaffermare l'assoluta uguaglianza dei convitati cittadini. Nel corso di questi grandi sacrifici di tutta la comunità, vengono appunto richiamati i pari diritti di tutti i cittadini. Tutti coloro che godono della cittadinanza riceveranno una porzione di carne dello stesso peso, se non della stessa grandezza. A Delo, durante il periodo dell'indipendenza, tutti i cittadini sono invitati al banchetto dei Poseidoia, della festa in onore di Poseidone, vale a dire verisimilmente 1500 persone, ciascuna delle quali riceve una porzione di carne, oppure, se non può spostarsi, se non può prendere la parte che le spetta, si vedrà assegnare l'equivalente in moneta. Sacrifici, dunque, che avrebbero permesso di censire con precisione ogni anno i cittadini attivi, se la città l'avesse ritenuto utile, ma che permettono talvolta agli storici moderni di valutare approssimativamente la popolazione di una comunità politica. Durante le piccole Panatenee, in onore della dea Atena, se una considerevole quantità di carne è distribuita fra i cittadini di Atene, senza distinzione, le prime parti sono però ripartite fra i magistrati disposti in ordine di importanza. 5 parti ai pritani, 3 ai 9 arconti, una per il tesoriere della dea, un'altra per gli ierofes, incaricati dell'amministrazione dei santuari, 3 per gli strateghi e i tassiarchi, vale a dire i capi militari, 2 cerchie di partecipanti, la prima delle quali palesa la gerarchia delle magistrature nello spazio di ripartizione del sacrificio. Altrove, la processione che conduce le vittime all'altare dipana lo spettacolo di un'intera città che, guidata dai suoi primi magistrati, quelli di Aliarto in Beozia, reca un bue al santuario di Apollo, Toios, un coscio, e le grigliate sono destinate all'arconte, il magistrato più importante, ai 2 polemarchi, ministri della guerra, e ai guardiani della legge e del diritto beotici, vale a dire le autorità politiche che debbono essere presenti al sacrificio offerto alla città di Aliarto. Il banchetto che segue il sacrificio, quello della seconda cerchia, è talvolta oggetto di una regolamentazione che ne precisa l'economia. I cittadini mangeranno per tribù e nella tribù per gruppi familiari, per associazioni di vicinato, per famiglie. A questi sacrifici plenari, ma distanziati nel tempo, corrispondono i sacrifici quotidiani celebrati dai rappresentanti della città intorno all'altare sul quale brucia il fuoco pubblico, l'altare di Estia, il focolare comune. Riuniti in un collegio, i cittadini che esercitano le funzioni di arconti e di pritani, di ufficio del consiglio, condividono quotidianamente le libagioni, il sale e le vittime sacrificate ad Estia, delle quali si fa carico il tesoro pubblico. Commensali, installati nella sala da pranzo all'interno e accanto al pritaneo, i magistrati in carica mettono in pratica la distribuzione paritaria del cibo. Ateno, nelle Cicladi, il pritaneo accoglie attorno all'arconte da 12 a 20 paredri, commensali, convitati che altrove sono detti parassiti, nel senso di coloro che mangiano con. Come i convitati parassiti, ufficiali seduti a tavola nei santuari di Atena, Eracle, Era o Apollo, un po' dovunque nel mondo greco l'esercizio della commensalità fa parte del progetto politico della città. Ad Atene, Solone obbliga tutti i cittadini a turno a prendere parte ai banchetti pubblici. Fare il parassita, attenzione, il termine parassita è usato nel suo significato originale, cioè mangiare con, cioè mangiare insieme, non nell'attuale, nel modo in cui viene usato attualmente, come scroccone. A Naucrati, almeno 3 volte all'anno, tutti i cittadini maschi mangiavano insieme nel pritaneo, in bianchissimi abiti pritanici. Il menù era abbondante ma fisso, e tutto doveva essere consumato sul posto. Nel recinto di Estia, fra cittadini che mangiavano insieme alla tavola comune, l'intero corpo politico consuma, condivide gli stessi cibi, affermando così la sua coesione, la sua unità attorno all'idea della città in forma di focolare pubblico. Come i legami politici fra i cittadini si stringono attorno all'altare e alla tavola, così le relazioni di diritto fra città possono essere simbolizzate nell'ambito dei sacrifici in termini di vittime offerte agli dèi e destinate alla consumazione. Ecco, questo era il discorso dei sacrifici. Cioè, i sacrifici animali che avvenivano nell'antichità, chiaramente non tutti, perché abbiamo, a seconda delle culture, a seconda della storia, a seconda del modo di essere, il modo di rappresentare nella quotidianità, abbiamo un diverso modo di vivere la città. Cioè, il sacrificio serviva per unificare la città, per mangiare insieme, per stare insieme, cioè per essere uguali all'interno della tavola. Questo concetto di uguaglianza, che viene costruito proprio all'interno del sacrificio, era fatto perché? Perché nella Grecia antica e anche in Roma antica non è che ci fossero grandi mezzi di conservazione delle carni, e il banchetto comune, il modo di mangiare assieme e offrire agli dèi, era un modo per stare assieme, era un modo per consumare la carne degli animali uccisi, ed era un modo per costruire anche l'unità della città. Infatti, se qualcuno ricorda, quando noi facciamo i dibattiti o facciamo i riti, alla fine dei nostri dibattiti, dei nostri riti, ci troviamo quasi sempre in pizzeria o in un posto dove mangiamo e stiamo assieme. Ed è effettivamente un modo per riprendere quelle che sono le antiche tradizioni e riportarlo al giorno d'oggi. Certo, non è che ci mettiamo a sgozzare la pecora e a dividerci i pezzi di pecora e cucinarsi la pecora, perché le regole della vita sociale, le regole della vita comune sono diverse oggi da allora. Però il concetto pagano è quello di stare assieme, cioè di mangiare assieme. E vedremo come anche il cristianesimo, all'inizio della sua tragica avventura, comincerà proprio col stare insieme, cioè costruire un'unità attraverso il discorso dell'agape. L'agape era un modo con cui i cristiani si riunivano, mangiavano assieme, consumavano le loro cose e riprendono quello che era questa ritualità antica, questa ritualità pagana, proprio per costruire, diciamo così, quello che è la loro comunità. Comunque questo era un metodo sacro, cioè un metodo di convivialità sacra che apparteneva alle antiche religioni e che avevano uno scopo, cioè quello di costruire l'uguaglianza fra le persone, ma non l'uguaglianza sotto a qualcuno, ma l'uguaglianza sotto alla legge. E questa uguaglianza sotto la legge sparirà col cristianesimo, verrà cancellata, perché la volontà del Dio padrone sarà superiore a qualsiasi logica razionale, qualsiasi necessità anche di guardare la vita. Dice il cardinale Bellarmio, non mi ricordo esattamente il nome, durante il processo a Galilei, che dice che affermare che la terra gira attorno al sole è come non credere che il pazzo di Nazareth sia nato da una vergine, cioè praticamente era mettere in discussione tutta la dottrina divina, la dottrina del Dio padrone. E noi assistiamo esattamente a questo, cioè il cristianesimo nega l'ovvietà, nega il modo di vivere delle persone, il modo di rapportarsi alle persone, cioè l'uguaglianza delle persone davanti alla legge. Il cristianesimo chiede l'uguaglianza delle persone sotto l'arbitrio di un soggetto che non è soggetto a nessuna legge. E questo è una cosa aberrante, è una cosa inumana, è una cosa al di fuori di ogni concettualità della vita comune. Mentre invece sia nella Grecia, sia in Roma antica, ma sia in tutta l'area mediterranea, compreso anche l'area egiziana, l'uguaglianza era proprio fatta dagli dèi, cioè gli dèi chiedevano l'uguaglianza, ma chiedevano anche se stessi l'uguaglianza, cioè non è che il Dio fosse al di fuori della legge, il Dio doveva rispettare la legge, c'erano leggi che nemmeno Zeus poteva violare, perché era anche egli sottoposto alla legge. Ed è importantissimo che noi riusciamo a capire questo, perché se noi pensiamo che tutti i soggetti sono uguali davanti alla legge, qualora la legge non ci piace, la legge la possiamo cambiare. Ma se i soggetti sono uguali sotto l'arbitrio di qualcuno che fa quello che vuole, quel qualcuno non lo possiamo cambiare. Dopo di quel qualcuno ci sarà un altro qualcuno e un altro qualcuno che farà quello che vuole. Cioè, in pratica, mentre un oggetto civile, una legge civile, noi la possiamo modificare, quello che è la legge divina viene imposta da altri individui che la fanno propria. Se io ho una legge divina che spinge all'uguaglianza, posso anche avere delle leggi civili che manifestano disuguaglianza, ma la legge civile e la legge divina è il mio faro, è ciò cui io tendo. Per cui anche se la legge civile mi impone la disuguaglianza, il mio faro, la mia luce, è invece l'uguaglianza della legge divina. Se invece, come è nel monoteismo, nel cristianesimo, l'uguaglianza consiste nel mettersi in ginocchio davanti alla gerarchia, nel mettersi in ginocchio davanti al pazzo di Nazareth, nel mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, chiaramente la disuguaglianza è il faro. Certo, ci possono essere delle tensioni sociali che spingono all'uguaglianza, però il monoteismo, la legge divina della Bibbia ti dice che tu ti devi mettere in ginocchio, per cui comunque ci sarà sempre il tentativo di riprendersi quello che la società civile ha rivendicato e di rimporre la disuguaglianza. Infatti noi vediamo che tutto ciò che erano diritti acquisiti, il diritto della donna, l'uguaglianza civile, la libertà sessuale, l'uguaglianza per le proprie tensioni sessuali, dice, c'è la Chiesa Cattolica che continua a manomettere per riuscire a reimpadronirsi, per riuscire a ricontrollare l'espressione delle persone. Ho qui un articolo dell'altro ieri in Francia, in cui la Chiesa Cattolica sta facendo una guerra durissima contro la legge contro l'omofobia. Perché? Perché affermando la Chiesa Cattolica che fare sesso fra omosessuali è peccato, se passa una legge sull'omofobia, automaticamente la Chiesa Cattolica viene inquisita per reato. Per cui già dovrebbe essere inquisita per reato anche in questo momento, con le leggi che ci sono in questo istante, ma normalmente i magistrati giocano molto sulla, su ciò che loro pensano e ciò che loro credono, pertanto i cattolici si parlano al culo, ma se passasse una legge specifica non ci sono neanche più le giustificazioni soggettive date dall'interpretazione del singolo magistrato. Pertanto abbiamo una Chiesa Cattolica che proprio per mandato della Bibbia, per mandato al suo Dio, tenta di rimpossessarsi del sistema sociale perché è roba sua, gliel'ha data il suo Dio, lei si ritiene padrona delle persone, le persone devono essere in ginocchio davanti alla sua gerarchia, per cui il faro del cristianesimo è un faro di disuguaglianza, di schiavismo, di sottomissione, di distruzione dell'uomo. Contrario, nelle antiche religioni il faro era quello dell'uguaglianza, c'era la disuguaglianza sociale indubbiamente, ma il faro religioso era il faro che spingeva all'uguaglianza. Infatti noi vediamo proprio le trasformazioni di Roma, dove a un certo punto arrivano un momento in cui per interesse dell'imperatore tutti coloro che appartengono all'impero diventano automaticamente cittadini romani. Che significa avere i diritti, che significa essere riconosciuti come cittadino, che significa avere anche dei doveri come cittadino, ma avere anche dei privilegi, il ricorso al magistrato, il ricorso di giustizia, i diritti che venivano sanciti, venivano riconosciuti e venivano sentenziati. Noi abbiamo numerosissime sentenze di magistrati a testimonianza esattamente dell'importanza di essere cittadino romano o di non essere cittadino romano. Per cui la tensione era verso l'uguaglianza, era verso la libertà, la tensione religiosa, la tensione sociale invece doveva essere gestita, le società venivano gestite con i mezzi che c'erano. Passiamo a un altro aspetto ancora delle antiche religioni. Allora, parliamo invece delle donne. E io ho qualcosa qui a pagina 189 che parla della forza delle donne. Alla ricerca di una città, sto parlando della forza delle donne, sempre preso dal libro La vita quotidiana degli dei greci di Giulia Sissa e di Marcel Detienne, la casa editrice è Edizione La Terza. La forza delle donne era Atena e le sue. Alla ricerca di una città e di un territorio che riconoscano la sua sovranità, Posidone fa una povera figura, sempre respinto, quando per certi aspetti del suo personaggio divino sembrerebbe più qualificato di numerosi suoi rivali ad esercitare un dominio effettivo sulle distese delle terre. Egli è forse, nelle invocazioni quotidiane ripetute che si levano verso i suoi altari, il Dio che regge, che possiede la terra, il Dio dal seggio ampio e sicuro, nonché il Signore sposo di terra nella forma prelunare di una Demetra nera, nera tanto quanto l'Arcadia delle giumente selvagge. D'altra parte, forse la sua natura immediata di divinità, in certo modo generica dello zoccolo del basamento, costituisce un ostacolo alla sua carriera di Dio sovrano, che regge dall'alto una città. Se è sempre o quasi sempre perdente, più di una volta Posidone non ha perduto tutto. I suoi avversari sembrano anzi avere interesse a riconoscergli diritti in mancanza dei quali essi stessi non potrebbero godere delle ambite città. A due riprese, in Argolide e in Attica, Posidone si scontra con potenti dee ed è sconfitto dalle donne una prima volta ad opera degli ateniesi, maggioritarie durante l'effimero regno di Cecrope, poi sempre ad Atena da Prasitea, la quale non esita a sacrificare sua figlia per assicurare il trionfo di Atena e la sua vittoria su Posidone, sussulto al culto di Eretteo che abita le fondamenta dell'Acropoli. Un'altra disfatta, anche nel territorio di Argo, è sempre ad opera delle donne, venuta questa volta dall'esterno per instaurare il regno di Era. Posidone sperimenta in questa circostanza un'altra forma di assoggettamento, quella che discende dal desiderio e dal matrimonio per consenso reciproco, sedotto dalla bellezza di Amimone, una delle 50 Danaidi. Vi ricordo che le Danaidi erano 50 figlie di Egitto, che erano costrette a sposare i loro cugini, altri 50 cugini, e decisero di ammazzarli tutti quanti, meno che una Danaide, che invece era innamorata del cugino e non lo uccise ma lo fece scappare. Sedotto dalla bellezza di Amimone, una delle 50 Danaidi, il dio delle acque fecondanti e sprizzanti, pone fine alla ripetizione che la sua collera aveva imposto ai fiumi d'Argolide, ai primi abitanti della terra argiva che avevano preso le parti di Era e respinto le sue pretese. Praticamente nello scontro che c'è stato fra Poseidone ed Era, per dire questo posto deve essere dedicato a me, Era aveva vinto e Poseidone si era arrabbiato e aveva fermato tutti i fiumi, non aveva più fatto scorrere i fiumi e quella terra mancava di acqua. Questa era la scena. Ne era seguito un tempo di estrema siccità. Tutte le acque si erano ritratte dalle frontiere della città e dal suo territorio. Proprio sulle rive del fiume dove Poseidone, dio delle nascite, fa sgorgare in tempi normali sorgenti d'acqua dolce e provenienti dal fondo estremo del mare, in ampi gorghi nei quali vengono brutalmente precipitati per il suo piacere cavalli completamente bardati. Al loro arrivo le Danaidi, di ritorno in quello che è il paese dei loro padri, sbarcano in prossimità di Lerna e subito cercano l'acqua, senza la quale non possono sacrificare gli dei del paese. Proprio avventurandosi nel bosco attorno ad Argo, un tempo ricca d'acqua e ora assetata, una delle figlie di Danao, armata di giavellotto, incontra una cerva, la prende di mira, la manca e risveglia un satiro addormentato nel bosco, il quale a sua volta provoca l'intervento di Poseidone, che risiede nei paraggi di Lerna. Reazioni a catena, il dio delle acque sotterranee pone fine alla violenza, per Amimone diventa la formula del contratto che lega i coniugi nel rispetto reciproco. Allora, per Amimone diventa la formula del contratto che lega i coniugi nel rispetto reciproco. Quando arriverà il cristianesimo questo non ci sarà più. In questo modo Poseidone entra nell'ambito delle competenze di Era, sua rivale per il regno su Argo, ma non di meno divinità che si afferma con pari diritti, sottolineato, rispetto a Zeus, il re degli dei, legittimamente trattato in questo caso da compagno di letto e non da signore, né da despota domestico. Grazie al favore di Poseidone, Amimone presiederà le cerimonie del matrimonio, alle acque lustrali, alle acque feconde del territorio, e questo nelle immediate vicinanze di Era, che a Samo è detta nascita, radice di tutte le cose. Vi ricordo che Era è l'essere natura, Poseidone è il mare, Poseidone. La Era, così simile, quando vuole, alla terra, sua complice per far nascere, senza passare per il maschio, una progenie di figli mostruosi, gli uni perfetti, gli altri, come Giovinezza, sua figlia Ebe, nata una sera da una lattuga succosa e croccante. Poi questo dipende un po' molto dalle varie mitologie che noi abbiamo. E a seconda della mitologia, c'è che noi usiamo Pausania, Apollodoro, Esiodo o altri mitologi, abbiamo nascite diverse a seconda dei vari cosa i vari mitologi tendono. In realtà, se noi prendiamo Esiodo, Ebe è figlia di Zeus, è figlia di Zeus ed Era, e sono tre i figli di Zeus ed Era. C'è Ares, Marte, c'è Ebe, giovinezza, e c'è Ilizia, che è la nascita. Questi tre dei di Zeus ed Era permettono proprio la crescita dell'essere natura. Marte è la contraddizione attraverso la quale si sviluppa la vita. Ilizia è la nascita, l'essere natura vive perché ci sono nascite fisiche continue, ed Ebe è la giovinezza, la giovinezza che porta alla maturità, cioè il passaggio dall'infanzia alla maturità. Questi sono i tre soggetti che nascono da Era e Zeus. Parallelamente, Adamimone, un'altra delle figlie di Danao, afferma contro suo padre il diritto di una donna a scegliersi uno sposo e il diritto di amare, di contro ha il dovere di uccidere, di versare il sangue per ordine del padre. Cioè Anemone è quella Danaide che si ribella all'ordine del padre di ammazzare uno dei, lo sposo assegnato, praticamente suo cugino, dice no, io voglio vivere perché amo, perché non lo voglio fare. Ed è la ribellione verso il padre che fa di, questa, di questo personaggio, un personaggio chiave dell'antica mitologia. Ipermestra è la sola delle Danai che rifiuta di versare il sangue. La notte delle nozze con i scusate, Ipermestra, non Amimone. Amimone è colei che dopo si innamora di Poseidone. Ipermestra è la sola delle Danai che rifiuta di versare sangue la notte delle nozze con i coniugi, i figli di Egitto. Diventerà la prima sacerdotessa di Era Argiva e insieme la prima regina in terra d'Argo, nell'emiciclo dei re della città, consacrato dagli Argivi nel 369 a.C., la statua di Ipermestra precede quella di Linceo e viene in seconda posizione dopo Danao, il re del paese discendente da Ipermestra e da Linceo. Potere reale al femminile, come si conviene in un territorio posto sotto la protezione delle Raion, il santuario dove troneggia maestosamente Era, lo scettro in mano e ai suoi piedi il letto coniugale ornato dalle sue cariti, divinità dello scambio che fronteggiano lo scudo della dea Poliade in armi. Era guerriera, sdoppiamento di Era sovrana. Da allora Poseidone alimenta senza rancore le acque notturne di Lerna, offerte alla bella portatrice o cercatrice d'acqua, mentre la sorgente Amemone, destinata alle spose novelle, offre un getto sempre uguale d'estate e d'inverno. La potenza sotterranea di Poseidone, sciolta dalla mano di una Danaide, viene a fondare il potere delle donne attraverso la sovranità di Era sulla terra di Argo. Bene, e questo è l'altra visione delle relazioni antiche. Certo che avere una visione divina delle cose noi ci permette di avere un punto di riferimento, ci permette di avere quel punto di riferimento che è la costruzione della società nella quale viviamo. Se abbiamo un punto di riferimento pagano politeista, abbiamo sempre il punto di riferimento della libertà. La libertà dell'uomo, la libertà del soggetto, i diritti del soggetto nelle relazioni alle persone. Che dopo questi diritti possono variare da cultura a cultura, possono avere degli adattamenti diversi da società a società, questo non è importante. L'importante è il faro che noi abbiamo. L'importante è ciò a cui noi tendiamo. Gli esseri umani devono tendere alla libertà. Non possono tendere alla verità, non possono avere qualcosa che uccide la loro capacità di espansione nella vita. Noi, nelle antiche religioni, nel paganesimo, la verità è rappresentata da Estia. Noi abbiamo questo fuoco perenne che arde ed è la verità perenne, ma è la verità che io percepisco in quel momento. È la verità che io manifesto in quel momento, io che sono davanti al fuoco, manifesto la mia verità nella visione del fuoco, ma non manifesto il fuoco in se stesso. Quel fuoco mi dice, tu non avrai meno calore di quanto io fuoco sono in grado di dare, ma io posso avere più calore se io alimento quel fuoco. Così se io metto legna in quel fuoco, aumenterò la grandezza di quel fuoco. Così è per me stesso, se io metto conoscenza dentro di me, se io metto consapevolezza, se io metto determinazione ad affrontare la mia esistenza, io non faccio altro che mettere legna dentro il mio fuoco e variare la mia verità. Non è più la verità di ieri, la verità di prima, è un'altra verità che sta ardendo forte dentro di me. E questo è Estia. Estia ti dice meno di così, non puoi fare. Questo è il tuo minimo comune denominatore. Puoi andare avanti, e quando sei andato avanti, io sarò diversa. Però io fisserò ciò che tu sei andato avanti, perché io continuerò a bruciare dentro di te, io sono il tuo fuoco, ma il tuo fuoco può essere alimentato soltanto dalla legna che tu metti sul tuo fuoco. Se tu metti legna, se tu vai alla ricerca della conoscenza, della consapevolezza, vivi per sfida, ti trasformi giorno dopo giorno, tu non fai altro che mettere legna sul tuo fuoco, il fuoco che arde dentro di te. Non fai altro che aumentare, ampliare la tua conoscenza. Non esiste una estia davanti a te che ti sbarra il cammino, ma esiste una estia dentro di te che brucia, che ti dice vai avanti, continua il tuo cammino, non tornare indietro. Non esiste ritorno all'utero, così non esiste neanche la tua possibilità di spegnere il fuoco che hai dentro. Se tu spegni il fuoco che tu hai dentro e quel fuoco cessa di bruciare, cessa di esistere anche la tua stessa vita. Pertanto Estia, che è la prima nata da Cronos, è quella la guardiana dello sviluppo della vita, perché non permette alla vita di tornare indietro, ed Estia è la verità. La verità ti impedisce di tornare indietro, ma quando arriva il monoteismo cosa fa? Prende la verità e te la mette davanti al cammino, ti sbarra la strada, è la rivelazione del Dio padrone, il Dio padrone ti dice qua, fin qua arrivi, il sole gira attorno alla terra e tu non devi guardare nel cannocchiale, e la verità arriva a sbarrare il cammino degli uomini, per cui il monoteismo prende Estia, stupra Estia, distrugge la verginità di Estia e la usa per uccidere gli uomini.